Buongiorno, oggi è mercoledì 24 aprile, sono le 11:15 e quindi questo è l'appuntamento consueto con politica e dintorni. Non è un gran bel mercoledì perché siamo in una fase di guerra, insomma, di un mondo che si cerca e non si trova più, ecco. Per dirla in un altro modo. E a proposito, che cosa cerca questo mondo? Cerca di ritrovare una sua legalità su basi che sono sparite. La legalità internazionale è stata, come sapete, come avrete capito dai vari dibattiti, insomma, è stata costruita con estrema fatica negli anni, diciamo in gran parte a partire dal secondo dopoguerra. Parliamo delle Nazioni Unite, sì, che oggi sono un consesso antiquato delle nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, però insomma è lì che riposa la gran parte della legalità internazionale che conosciamo oggi, così come la conosciamo. Le Nazioni Unite, che come sapete hanno poi varie branche, c'è la branca sanitaria, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è la branca che riguarda i migranti per esempio o i rifugiati, l'UNRWA, quella che è stata accusata da Israele di complicità con Hamas, eccetera eccetera eccetera. La parte umanitaria ha sede a Ginevra e la parte invece più politica ha sede, la sede centrale insomma delle Nazioni Unite, è come sapete a New York, dove poi c'è l'Assemblea Generale, ma molto più spesso si riunisce il Consiglio di Sicurezza. Ebbene, nel Consiglio di Sicurezza i membri permanenti hanno diritto di veto. È successo per esempio ora, pochi giorni fa, quando c'è stata la richiesta di riconoscere lo Stato palestinese come membro effettivo delle Nazioni Unite e un paese ha votato contro, gli Stati Uniti, e questo è bastato a far dire alla presidente maltese, ma presidente di turno, Malta non è un paese membro permanente. Ebbene, la presidente di turno maltese ha detto: beh, c'è stato il veto americano e quindi la risoluzione non è approvata, però una maggioranza aveva votato a favore. Israele si è molto molto arrabbiata, ha convocato gli ambasciatori dei paesi che avevano votato a favore o che si erano astenuti, cosa strana, non li ha convocati in patria in Israele, li ha convocati a New York, insomma, come convocare fuori casa sua, fuori casa propria, è un po' strano, ecco, però insomma è un'interpretazione del diritto che Israele ha dato in questa occasione. A proposito di diritto, ecco, la cosa che volevo dire quest'oggi è che siamo in una fase molto difficile perché come sapete le guerre non vengono più dichiarate come tali. Ci sono due cose fondamentali nel diritto relativo alla guerra: uno è lo ius ad bellum e uno è lo ius in bello. Lo ius ad bellum vuol dire il diritto di andare in guerra, quindi ci sono dei parametri, e lo ius in bello sono le regole che andrebbero applicate una volta che si è in guerra. Lo ius ad bellum, per esempio, è quello evocato indirettamente dall'Iran quando ha detto e ripetuto che il motivo per cui avrebbe colpito Israele era articolo 50 del trattato fondativo delle Nazioni Unite, una risposta legittima quindi all'attacco alla sede diplomatica. Era un annesso del consolato a Damasco, comunque territorio iraniano, un attacco diretto di Israele al territorio iraniano vale quindi a legittimare la risposta iraniana. Poi adesso non discutiamo della modalità della risposta, fatto sta che l'Iran ha fatto riferimento allo ius ad bellum, cioè il diritto di andare in guerra, in questo caso di fare un atto offensivo nei confronti del territorio dell'altro paese. Naturalmente l'ius ad bellum implica sia una dichiarazione vera e propria di guerra, sia invece l'attacco al territorio altrui, che è un fatto di guerra, è un atto di guerra, ma non per questo è l'apertura di una guerra formalmente intesa. Bene. Non parliamo adesso degli eventi successivi, eccetera, eccetera. Lo ius in bello, invece, restando nella stessa area, è quello che Israele dovrebbe applicare nel conflitto a Gaza, nella striscia di Gaza. Lo ius in bello, quindi, è quello che prevede delle regolette come il fatto di minimizzare l'impatto per i civili, il fatto di non usare la fame come arma, eccetera, eccetera. Insomma, quelle regole che un po' tutti conoscete, che sarebbero anche abbastanza ovvie, che sono state sviluppate nel corso dei decenni, ma che sono un pochino meno praticate ultimamente, anche perché vari stati, quando aprono un conflitto, non lo dichiarano come tale. Si chiamano operazioni antiterrorismo. Lo ha fatto la Russia in Ucraina, ma lo fecero gli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan, lo hanno fatto anche con la Seconda Guerra del Golfo, se non ricordo male. Bene, sono tanti i casi, ma non solo, perché anche quando non viene dichiarata una guerra formale, nel momento in cui ci va un esercito, bene, questo esercito è tenuto a rispettare comunque determinate regole, altrimenti si tratta di crimini di guerra. Beh, che cosa fanno i vari stati, a partire da quelli occidentali, ma poi certo lo fa anche la Russia, o lo faceva finora con la milizia Wagner, usano dei contractor che rimpiazzano in parte, insomma, per le operazioni che regolamentarmente, insomma, dal punto di vista regolamentare, mettiamola così, non si potrebbero fare, lo fanno i contractor. Dipende poi da quali agenzie, eccetera, eccetera, però insomma, ce ne sono di famigerate anche negli Stati Uniti, Blackwater, eccetera. Insomma, ci sono delle agenzie private che ormai fanno il lavoro sporco per gli eserciti. Oltre a questo ci sono altre piccole violazioni delle regole, perché poi molti dicono, quando dicono, Israele ha attaccato il consolato iraniano perché lì dentro c'era il gran capo dei terroristi, che poi è in realtà un alto ufficiale delle guardie della rivoluzione, che sono il secondo esercito iraniano, che è particolarmente dedicato alla, diciamo, strutturazione del dispositivo militare nei paesi extra Iran. Quindi non proprio terrorismo inteso come l'abbiamo sempre inteso, non si tratta di mettere bombe negli edifici civili, si tratta invece di operazioni militari o paramilitari negli altri paesi in cui l'Iran è invitato, oppure no, invitato in Siria, in altri paesi forse un po' meno. Fatto sta che la questione di chi era all'interno del consolato, perché questo non toglie territorialità all'edificio. Israele in teoria avrebbe potuto seguirlo, monitorare e aspettare di colpirlo in un altro luogo. C'è anche un altro fatto, che era in Siria in ogni caso, quindi se anche lo avesse colpito due vie più in là non avrebbe attaccato l'Iran, ma avrebbe comunque attaccato il territorio siriano, come peraltro fa molto spesso, per cui dal punto di vista della legalità internazionale siamo comunque già ai limiti. La Siria in teoria potrebbe, in estrema teoria, potrebbe replicare in qualsiasi momento. Non lo fa perché è notevolmente indebolita, perché per varie ragioni, insomma. Poi naturalmente parleremo ancora di quello che è successo tra Israele e Iran, ma ecco, volevo fare un punto sul fatto che siamo in una fase di alegalità, cioè di deliberato non rispetto delle norme, perché le norme per alcuni paesi non funzionano più, oppure funzionano solo quando vogliono che funzionino per gli altri, e la situazione ora è questa sostanzialmente. Quindi, in qualche modo, bisognerà trovare un nuovo consesso in cui riunirsi. Alcuni paesi del mondo, poco menzionati dalla nostra stampa, lo stanno facendo. Una parte ruota intorno all'area del BRICS, però ci sono tutti quei fora internazionali nei quali si moltiplicano le riunioni, non solo per discutere gli aspetti economici, ma anche per capire quali altre forme nuove di legalità internazionale si possa dare quella parte del mondo che non si sente più tanto agganciata agli Stati Uniti e all'Occidente volgarmente inteso. Tutto qui, vi saluto, vi auguro una buona giornata, poi torneremo a parlare di Medio Oriente la settimana prossima. Intanto vi ricordo che i nostri appuntamenti ormai sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle 11:15 e sempre qui su Radio Sound 24. Di nuovo, buona giornata.